Buonasera a tutti, due parole soltanto per dire che da quest'anno la scuola della parola si è spostata dalla sede tradizionale della Mostica, dalle scuole di Santa Teresa, per essere qui nella chiesa del suffragio, e non è una scelta casuale. Questa, siamo nella piazza principale di Imola, della nostra città, e quindi anche della città dove risiede la diocesi, e ci sembrava un bel segno quello di essere qui, come segno così di preghiera e in mezzo alla città, proprio nella piazza. E siamo qui ancora per quest'anno con l'aiuto di Don Giorgio, che ringraziamo moltissimo per la sua capacità di accoglierci davvero la scrittura. Quindi ci disponiamo all'ascolto e all'adorazione stasera, come tutti i prossimi mesi. Vedrete il calendario fuori, poi ci sono dei volantini disponibili, se andate nel sito della Chiesa Cattolica troverete tutte le date. Sperando di vedervi anche nei prossimi mesi e anche numerosi. Grazie.
Essere davanti al Signore è essere davanti a una parola che ha autorità. Quando si è trattato di descrivere la parola di Gesù, di dare una giustificazione, una motivazione al fascino, alla desiderabilità che suscitava nel cuore di chi lo ascoltava, i Vangeli stranamente dicono semplicemente: parlava come uno che ha autorità. Normalmente alla parola autorità noi associamo quella di sottomissione, ma in realtà è il contrario, bisognerebbe dire sopramissione, perché l'autorità è servire la crescita di chi si ama. Essere autorevoli significa trasmettere la vita. Temevo che vi sareste seduti perché probabilmente avete creduto che io abbia iniziato la spiegazione. Mi dispiace deludervi, non è così. Restate seduti, però ancora ci inginocchieremo e faremo un'operazione davanti al Signore che poi ci dispone all'accoglienza di quella parola che ci fa vivere. Ci spogliamo di ogni pregiudizio, di ogni preoccupazione e consegniamo la vita di questi momenti nelle sue mani, dicendo: tu mostri le cose più belle quando noi veniamo davanti a te senza un minimo di nostro, è il significato del Vangelo che ascolteremo questa sera. Non pensiamo ai nostri successi, ma non pensiamo neanche alle nostre sconfitte. Non pensiamo ai giudizi che diamo su noi stessi e a quelli che riceviamo dagli altri. Stare davanti a Dio significa essere nulla di sé per diventare tutto di Lui. Questo è anche lo scopo dell'adorazione. Ora ci ginocchiamo e invochiamo lo Spirito che ha ispirato le Scritture, perché nessuno meglio di Lui sa cosa vi è scritto e quindi nessuno meglio di Lui ci può rivelarne il contenuto autorevole, cioè il contenuto che fa crescere, il contenuto che libera, il contenuto che fa realmente diventare grandi. E davanti a Dio è grande chi è piccolo, cioè disponibile ad accogliere la sua misura. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ora vi potete sedere.
Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grazie di valle, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo. Farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di notte per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Papa Francesco, in quel documento destinato a guidare la nostra vita di comunità, di Chiesa, nei prossimi decenni almeno, la Evangelii Gaudium, fa una brevissima diagnosi di come mai la fede, anziché restare quella perla desiderabile, splendente, e quel contenuto attraente e affascinante, per molti ha più il sapore di una scomoda osservanza e di una noiosa ripetizione. E tra le altre cose dice questo: abbiamo praticato troppo poco, lo scrive in latino ma ci sarà subito traduzione, la via pulcritudinis, cioè la via della bellezza. Abbiamo praticato troppo poco la via della bellezza. Ci siamo accorti troppo poco che il Vangelo è anche bello, è anche affascinante, è buona notizia e quindi non può, a uno sguardo attento, non affascinare il cuore. Poniamo questa domanda questa sera. Prima di inoltrarci ad ascoltare il cuore di Dio che ci racconta la pienezza di quello che c'è in Lui, com'è possibile rifiutare un invito dove non si chiede nulla e si offre tutto? Dove non si chiedono doni da portare, si chiede soltanto una presenza e una capacità di gioire. com'è possibile non essere interessati di fronte a un invito che dice c'è abbondanza, c'è sovrabbondanza, c'è bontà, c'è delizia, ma che cosa aspettate? Venite. Che cosa è che può paralizzare il cuore fino a ritenere che perdere tempo con Dio sia sottrarre del tempo alla propria vita, ai propri affari, alle cose che ci stanno a cuore? Questa è la domanda. Però andiamo con ordine. Anche nella prima lettura, ma è una delle strade preferite dal Signore, quella di paragonarsi a uno che invita per la delizia. Se prendiamo molte pagine dell'Antico Testamento e cercassimo il volto di Dio, vedremmo con una certa frequenza Dio è colui che gode nel fare godere. Dio è colui che si rallegra nel creare la gioia per gli altri. Dio è colui che è sazio nel saziare tutti quelli a cui continuamente dice venite alle nozze. Nella prima lettura, il banchetto. Ci sono due caratteristiche in questo banchetto. Primo, viene meno un velo. Il velo. Il velo è qualcosa che nasconde. Il velo è qualcosa che impedisce di poter guardare la bellezza, consentendo ad essa di sprigionare tutto il suo splendore. Quando uno è bello, se è vanitoso si mette in mostra, se è veramente bello non ha bisogno di fare questo. Perché? Perché è la bellezza a irradiarsi. In altre parole, Gesù parla di città collocata sul monte, di luce in mezzo alla casa. Il concetto è sempre quello. Ecco, verrà tolto il velo, cioè ci sarà una conoscenza di Dio di tipo nuziale. Perché la sala piena di commensali, la festa di nozze, non è scelta a caso da Matteo. E essere presenti alle nozze senza godere l'intimità, senza consumare il rapporto con la santità di Dio, si ammutolisce, si sente freddo, anche se si è abbracciati da colui che è carità, agape, calore. Allora, perché questo non succeda? Gesù ha raccontato la parabola. Nell'Antico Testamento però già si dice questo: un giorno, quando lo vedremo faccia a faccia, allora resterà soltanto una visibilità che sarà puro godimento. Poi l'altra caratteristica dell'Antico Testamento è l'abbondanza, la sovrabbondanza. Nella prima lettura la caratteristica di questo banchetto è la sua inesauribilità. Sono le due caratteristiche dell'amore. Affascina perché è godimento ed è inesauribile. L'amore di Dio ha una caratteristica: non è mai noioso. Non è mai fotocopia, non è mai clonato, non è mai ripetitivo. È sempre originale, è sempre lo stesso ed è sempre nuovo. Questa è la caratteristica del banchetto. Queste dovrebbero essere anche le caratteristiche della fede. Un inesauribile godimento capace di creare in chi lo assaggia già nuovo desiderio e nuova volontà di sazietà. Veniamo al Vangelo. Matteo, prima di tutto, contrappone due aggettivi. Li sottolineo. È una scuola della parola, anche se la parola scuola forse è un po' troppo scolastica, vuole essere anche un aiuto a non avere paura dei testi, a non servirci dei testi per fare dei bei discorsi su Dio, ma a cercare il cuore di Dio dentro i testi. E quindi anche la grammatica è uno strumento che Dio ha scelto per parlarci di sé. Mandò i suoi servi per le nozze di suo figlio. Ho preparato il mio pranzo, i miei buoi. Al contrario, non se ne curarono, andarono chi al proprio campo, propri affari. Si contrappongono due misure. si contrappongono due proprietà. Per capire di che si tratta, facciamo un passo indietro. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di notte per suo figlio. Non dice è simile a una festa di notte, non dice è simile a un banchetto. Matteo concentra la sua attenzione sul re. Per dire, fra l'altro, questo, non abbiate paura, che è un re potente, ha il potere, ha la regalità, non è un'ipotesi, questo amore di Dio, è qualcosa di profondamente reale ed efficace, ma soprattutto non è il re l'oggetto della festa, è suo figlio. E quando andremo avanti vedremo che Matteo ha soltanto questa idea sulla quale costruisce tutto. Il desiderio di quel re è che tutti gli invitati non siano la corte di suo figlio, ma siano partecipi di quella festa che lui ha organizzato per suo figlio. Ricordiamoci, quando capiremo meglio alla luce di questa parola, che cos'è la speranza. Questo re non dice, ho fatto una festa per mio figlio, venite a fare il contorno, venite a fare gli ospiti, anzi, chi entra da ospite e non da figlio troverà un'amara sorpresa. L'idea è, venite nella mia casa, c'è un'abbondanza ed è capace di goderne chi ha capito questo. Non voglio dei cortigiani, voglio dei palati capaci di gustare quello che io ho preparato per lui. In poche parole, l'idea è questa. Gli invitati devono gustare ciò che il Signore ha fatto con lo stesso godimento con cui ne gode suo figlio. È la casa dove tra Dio e l'uomo vengono abolite le differenze e dove Dio gioisce di poter dire quello che vedete da mio figlio, non siate invidiosi, godetene, l'ho fatto per lui perché sia anche il vostro, che poi è il cuore della fede cristiana. Dio che dice il mio figlio naturale, siete voi quelli che io guardo in lui. Ma qual è la misura di Dio? La misura di Dio è proprio questa, dare ad ogni creatura, dare ad ogni uomo quella pienezza, quella bellezza che lui ha fatto per suo figlio. Non volevano venire, si dice di questi servi, ed è un verbo all'imperfetto. Il verbo all'imperfetto vuol dire un'azione che si ripete, un'azione frequente, un'azione che non si è ancora conclusa e che magari ci riguarda. Mettendo questo verbo all'imperfetto, non volevano venire, Matteo ha già messo una premessa. Dio non si arrende, Dio non demorde, il re non si accontenta dei primi rifiuti, lui va avanti. Non è sbagliato dire, Dio non è uno che invita, Dio è uno che insegue con i suoi inviti, Dio non si rassegna. È troppo bella, è troppo buona quella festa che lui ha preparato e quindi la speranza di Dio è che finalmente ci lasciamo persuadere di quella sua bontà, che ci venga voglia una volta tanto di non tenere le distanze da ospiti ma di abitare la sua casa come dei figli, come creature che non si difendono dalla misura infinita della sua abbondanza. Ma poi in questa festa di notte c'è un termine caratteristico che, un po' diffuso in tutto il Vangelo, è la grazia. Le caratteristiche del banchetto le guardiamo, sono fondamentalmente tre. La prima, la gratuità. Un banchetto non è dovuto. Un banchetto dipende da un evento che può accadere o non accadere. Il banchetto non è calcolabile, programmabile. Al banchetto si va solo per invito, solo per grazia. E un primo senso dell'amore di Dio è questo, è gratuito, si rivolge a tutti. Avrete notato l'insistenza di Matteo, buoni e cattivi, non vi mando a selezionare, vi mando a dire a tutti, venite, non è solo un comando, è quasi una supplica, venite, venite a provare, venite alle nozze. Tutto è pronto, che significa, Giovanni direbbe, tutto è compiuto. Seconda caratteristica del banchetto è la sovrabbondanza, è l'inesauribilità. Terza caratteristica è il godimento, la festa, la gioia. Nella prima lettura il profeta dice che oltre a cadere il velo, quindi possibilità di godere di Dio nell'intimità più assoluta, che non è mai intimismo, ci sarà anche un'altra caratteristica, la morte sarà ingoiata. Non è a caso che Isaia ha scelto questo termine. Si pensava che la morte fosse uno stomaco senza fondo che continuamente ingoia tutto ciò che sboccia alla vita. Nel contesto del banchetto dove si manda giù ci sarà anche un'ulteriore gioia. Vedremo che la morte, anziché ingoiare, sarà lei stessa ad essere ingoiata. Avremo allora una gioia non più sottomessa ad alcun timore, ad alcuna frammentarietà. L'ho detto altre volte ma lo ripeto, la gioia non è gioia se c'è il verme del rimpianto, della paura che poi ci dice finirà. La gioia è gioia quando si stringe qualcosa o qualcuno che ci dice io non ti lascerò mai. Ecco il significato delle nozze, non solo nozze sovrabbondanti, non solo nozze gioiose, nozze fedeli, la vittoria definitiva dell'amore. La terza parola, quella anche della gioia, ci permette di capire il termine grazia. Grazia, ma già nell'Antico Testamento, nell'ebraico, poi anche in greco, non ha soltanto il significato della gratuità. Charis vuol dire anche bellezza, vuol dire anche fascino, vuol dire anche in un senso buono, non seducente o seduttivo, prestanza. Ecco, Dio, ci ricorda Matteo, ci vuole sempre dare una garanzia che è Lui. Il Dio di Gesù Cristo, il Re, Padre del Figlio, l'organizzatore della gioia inesauribile e anche dell'Est, dunque è sempre desiderabile. E lo ricorda Papa Francesco citando Papa Benedetto nell'Evangelii Gaudium. Dio, poiché si tratta di un Re, Dio regna attraendo. Quando sarò elevato da terra, le nozze definitive, l'agnello e la sposa sulla croce, le nozze di sangue, la sposa e l'agnello, noi e l'amore di Dio. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Dio regna mediante l'attrazione, non mediante la coercizione, la minaccia o la paura. L'amore perfetto scaccia il timore, ricorda Giovanni. Adesso possiamo capire cos'è questo suo, i miei vuoi. Nel rapporto con noi, Dio ci mette del suo, anzi, più ancora, Dio mette se stesso. Se non abbiamo capito che Dio ci cerca per essere Lui lo sposo definitivo della nostra ricerca di pace, di gioia, di stabilità, finisce che questo Re apparirà come apparirà quel servo, un despota crudele, ingiusto, arbitrario, che allontana. Ma perché questo non succeda, che cosa occorre? La prima cosa occorre questa, capire che Dio invita a una festa in cui si ha messo del suo, anzi ha messo se stesso. Questo è il senso della festa. perché una festa inesauribile deve essere eterna, ma eterno è Dio. Una festa gioiosa, stabile nella gioia, deve essere Dio, e Dio è questo. Una festa sovrabbondante, che il consumo non equivale all'annullamento, alla dissoluzione, ma al contrario, equivale ad acquisire una nuova voglia di mangiare per una sazietà che non è mai noiosa, questo è Dio, e Dio è eterno. Ecco la festa, poter contare su un Dio che mette in noi la sua eternità, si libera da ogni angoscia dicendo: mio figlio vi fa vedere la fedeltà del mio amore, diventate lui. Capiamo sempre meglio che l'invito a quella festa si rivolge a gente lontana, a gente distante, anche a gente cattiva. Per tutti c'è sempre possibilità di ascoltare quell'invito e dunque di cambiare, ma lo scopo è: voglio che diventiate una cosa sola con mio figlio. In questa casa non ci sono ospiti. Diciamo con le parole di Giovanni: nella casa del Padre mio ci sono molti posti, e Gesù prega dicendo: fa che in quei posti tutti siano uno, altra parola nuziale, proprio come noi. Qual è allora la misura degli uomini? Questi sembrano distratti, quelli che non vogliono venire non sono malvagi, sono distratti, o meglio, sono occupati, diciamo un gioco di parole, preoccupati, che vuol dire occupati in precedenza da qualcosa che impedisce loro di restare affascinati dall'invito di Dio. Perché, ricordo, la domanda di Matteo è: ma come si fa a rifiutare un invito a una sovrabbondanza gratuita? Qual è quello che fanno? Matteo, il proprio campo. Il campo è l'immagine del lavoro, ma non il lavoro benedetto da Dio. Il lavoro dove si ha ciò che si produce. Questi uomini ritengono che le attese del campo, produttive, calcolate, di reddito, non consentano di distogliere energia dal campo per dedicarlo ad una festa. Gli altri? Ai propri affari. La logica è la medesima. Se non c'è una santa curiosità, se non c'è il fascino, se non c'è il desiderio di dire, al limite anche sarà, ma andiamo a vedere, andiamo a renderci conto, non si realizza la nuzialità con Dio. Questi non cessano di essere sudditi, anzi la fine che faranno rivela che se hanno rifiutato l'invito non hanno per nulla limitato la potenza del sovrano. E questi continuano ancora a credersi sudditi di quel re. Ecco, è un po' l'immagine del cristiano che nella fede ha un Dio accanto ad altre cose, ma non ha l'unico Dio che gli offre di diventare il suo tutto. E perché non ci sia l'equivoco di vedere il nostro Padre che è nei cieli in alternativa con le cose belle che abbiamo, Gesù dirà: ma non preoccupatevi, perché quando accoglierete me, se avete un campo, ne avrete 100, se avete qualcosa, l'avrete moltiplicata. Questa è la logica di Dio. Chiede di diventare tutto, non in alternativa al mondo o alla nostra vita, ma per trasformare la nostra vita da un luogo d'affanno, di incertezza e magari anche di preoccupazione in una inesauribile festa di gioia. Perché quella gratuità, la gratuità dell'invito, voleva proprio dire questo: tu non sei quello che produci, non consegnare al campo e agli affari la tua identità, perché in questo modo tu diventerai uno schiavo. Invece pensano proprio il contrario: no, schiavi lo diventiamo se accettiamo quell'invito, che il sovrano ci manda. Restiamo uomini liberi e continuiamo a essere noi la misura di noi stessi, il proprio campo, i propri affari. Matteo invita a questo punto a una domanda. E tu che ascolti questo Vangelo, quindi me, tutti voi, hai capito che hai la libertà per poter dire al Signore sii tu il mio tutto in cui non ci rimetto nulla? L'abbiamo cantato nel Salmo, non manco di nulla, se è buio non ho paura perché ci sei tu, anche perfino davanti ai miei nemici mi prendo tempo per mangiare, per organizzare un banchetto, perché quello è il significato di quelle parole. Per me tu prepari una mensa davanti al campo di battaglia, vuol dire non ho più talmente paura di chi mi terrorizza che anche qui mi organizzi un banchetto e io mangio a sazietà. La domanda che Matteo pone allora è questa: hai mai pensato che il significato della libertà che hai è quello di poter scegliere quel tutto avendo il quale sei liberato da ogni forma di schiavitù per entrare in una festa di abbondanza? Hai mai pensato che nell'orizzonte della libertà, proprio quando tu pensi che sarebbe meglio che Dio non ci fosse, che non mi inseguisse con i suoi inviti, che non mi rivolgesse la sua parola e credo di essere libero se mi allontano da Lui, mai come in quel momento divento schiavo di me, perché non potrò aggiungere niente alla mia vita al di fuori di quello che io sono capace? Questa è una prima domanda. Andiamo avanti. Non se ne curarono. Matteo dice che la distrazione è più pericolosa del peccato, perché il peccato avviene con consapevolezza. La contrapposizione considera l'avversario per allontanarlo, respingerlo, combatterlo. Non se ne curarono, sono allegramente distratti. Il timore della distrazione dall'amore di Dio, la lettura della parola, la celebrazione dell'Eucaristia, la adorazione eucaristica, l'essere bocca a bocca con l'amore di Dio, secondo l'etimologia stessa del termine. Tutto questo è l'anticorpo della distrazione. Ma chi se veramente ha incontrato un invito di bellezza, di sovrabbondanza, di ricchezza, dice di no? Il no di questi non nasce dalla contrapposizione, non nasce nemmeno dal dubbio. Il rifiuto dell'invito nasce dalla distrazione, dal non avere più un cuore capace di vibrare davanti alla buona notizia. Poi una reazione spropositata: presero i suoi servi, alcuni, li insultarono e li uccisero. Quant'è che il cristiano o Dio stesso diventano insopportabili? Quant'è che appaiono come nemici? Matteo è molto profondo su questo punto. Ci dice: quando uno diventa sovrano di se stesso, considererà come invadenza tutto ciò che gli sta vicino. Chi invece considera Dio come padre, con quel DNA che Dio gli dà, tutti coloro che lo hanno ricevuto diventano fratelli. La concorrenza, frutto della distrazione, la fraternità, frutto dell'accoglienza e della sovrabbondanza. Dà indirettamente una legge ecclesiale. Come mai i rapporti a volte diventano? Come mai ci si bastona, ci si uccide, ci si ferisce? Chiediamoci. Forse siamo sovrani assoluti di noi stessi e temiamo, come invadenti e ingerenti, tutti coloro che non corrispondono alle nostre leggi. Il re si indignò. Ecco, questa è una reazione davvero spropositata. Manda le sue truppe. Domanda, ma non poteva mandarle subito le truppe a fare una retata e a costringere tutti gli invitati ad andare in casa? Le manda solo adesso le truppe. Prima manda dei servi, adesso manda le truppe. Fece uccidere quegli assassini, diede alle fiamme la loro città. Matteo congiunge la morte di colui che non è raggiunto dall'amore con la distruzione di tutti i rapporti. Per dirci, l'effetto primo del rifiuto di Dio, oltre alla tristezza, è che si distruggono tutti i rapporti. Perché gli uomini devono essere guariti dall'amore per diventare capaci di amare. Rifiutare l'invito è implicitamente rifiutare la capacità di avere rapporti nella pace e nella concordia. Il primo debito che abbiamo nei confronti del nostro prossimo non è l'amore verso di lui, è accogliere l'amore che Dio ci dà, perché solo quella è la garanzia che potremo coinvolgerlo nella festa che almeno nel nostro cuore è già iniziata. Il tempo avanza e allora arriviamo a una conclusione. La festa di nozze è pronta. Gli invitati non erano degni. Come non erano degni? Se vuoi selezionare il degno e l'indegno, lo fai prima. Manda indiscriminatamente un invito a tutti e poi dice non erano degni. L'idea di Matteo è questa: essere degni del Vangelo, essere degni dell'amore di Dio, non vuol dire avere qualcosa da vantare per convincerci che siccome siamo buoni allora Dio ci invita. Essere degni dell'amore di Dio significa riconoscersi dei poveri, riconoscersi dei niente. L'unica dignità che Dio cerca in noi è il nostro niente, perché è lì che mette Lui il suo tutto, compresa la dignità e compreso l'abito nuziale. Allora, paradossalmente, davanti a Dio ha una dignità che non presume di averne nessuna. Davanti a Dio è degno chi non ha niente da vantare, se non una cosa, il desiderio della festa, che è una definizione indiretta della fede. Basta il desiderio di cambiare una vita triste, basta il desiderio di cambiare una vita misera, basta il desiderio dell'abbondanza. Questa è la dignità che Dio cerca, perché al di fuori di questo il resto glielo mette Lui. E Matteo prosegue sottolineando ancora questo: ora andate ai crocifi delle strade. Chi sta ai crocifi delle strade? I miseri, i poveri. Luca dirà ciechi, storpi, zoppi. Matteo da questo punto di vista è quasi più radicale, è buoni e cattivi, stesso discorso. Non ci sono i buoni e i cattivi prima di ricevere l'invito. A farci diventare buoni è l'accoglienza dell'invito. San Paolo ce lo ricorda, ma siamo tutti cattivi. In un tempo in cui ancora eravamo nemici, Dio ha mandato il suo figlio. Dio organizza la festa di nozze per suo figlio. E allora, che cos'è che fa la differenza davanti a Dio? Non ciò che nasce da noi, ma ciò che siamo disposti a ricevere. Questa è la differenza. E ogni bontà nel cuore dell'uomo nasce proprio dall'umiltà, che è l'arte di accogliere la sovrabbondanza di Dio. Chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, l'evangelizzazione sarebbe interessante, radunare l'immagine della Chiesa, cattivi e buoni, la sala delle nozze si riempì. Matteo sottolinea la sala delle nozze. Matteo ce l'ha con le nozze. Anche quando all'inizio del Vangelo Gesù dà quelle indicazioni, dice, quando tu invece preghi, va nella stanza nuziale, il gamelion, non dice va nella tua stanza, non dice va nella tua stanza e crea condizioni di silenzio, entra nella stanza nuziale, sarebbe da tradurre letteralmente, perché o Dio lo ami o non è più Dio. Si riempì di commensali, il re entrò, e qui dovete avere anche un po' di pazienza, non è per deformazione professionale. Il testo greco, questo verbo entrare, lo specifica proprio come l'ingresso del re nella stanza nuziale il giorno delle sue nozze. Come sposo che entra nella stanza nuziale, così è il Signore nostro Dio. E entra per vedere, questo vedere sarebbe per tradurre, entra per contemplare, il greco theaomai, donde la parola teatro. Cos'era il teatro anche nell'antichità? Non era soltanto un luogo di rappresentazione, scopo del teatro era anche la catarsi, cioè la purificazione, immedesimarsi con la rappresentazione per venire purificati da ciò che ci inquina, anziché fare guerre, scaricarsi nel corso di una rappresentazione, identificandosi ai personaggi. Il re entra non animato da curiosità, meno ancora con intenzione selettiva. Ha dato l'ordine, andate tutti quelli che trovate. Quindi non è né un selezionatore, né un fiscale, né un curioso. È uno sposo che viene a vedere se c'è una sposa. Ecco l'unica domanda che ha Dio nei nostri confronti. Che tu sei mia creatura, lo so già. Ma sei la mia sposa? E lì scorge un uomo che non indossava l'abito nuziale. Anche qui non sembra una incomprensibile pignoleria. Oltretutto è andata ai crocifi delle strade, ha raccolto i miseri, domanda, ma dove hanno il guardaroba con l'abito nuziale? Seconda domanda, dove hanno il tempo di andare in sartoria a fare l'abito nuziale se essere trovati dai servi ed essere portati alle nozze è stato tutt'uno? Cos'è questa pretesa apparentemente ingiustificata ed esosa? Che cos'è l'abito nuziale? L'abito nuziale è proprio andare da un Dio che è sposo. Matteo ha voluto dire questo. Ogni rapporto con il Signore, che non è di tipo nuziale, è un rapporto destinato o a diventare tirannico, il rifiuto, o a diventare soffocante, l'omicidio e via coloro che te lo ricercano, o semplicemente sei distratto, non ti interessa e perdi l'occasione della vita. L'abito nuziale non è allora una pretesa ingiustificata. L'abito nuziale è quel nulla pieno di desiderio che è l'unica cosa che Dio viene a cercare in noi. Dio ha tutto, una cosa sola non ha, la mia libertà. Ma che cosa viene nelle nozze? Quando chi di voi è sposato ha pronunciato la formula di consenso, non ha compiuto un atto giuridico, ha sposato la sua libertà a quella del suo coniuge. La formula del consenso è un canto di libertà. Ecco cosa viene a cercare il Signore. Un cuore innamorato, un cuore desideroso di godere, un cuore capace di capire che siamo cercati non come servi, non come ospiti, troppo poco, dice Dio. Siamo cercati come il proprio figlio per il quale ha fatto le nozze. La conclusione di Matteo è questa, nella fede, nella chiesa, nella casa di Dio, e mettiamoci quello che vogliamo, o ci si sta disponibili per una pienezza uguale da figli, o qualunque rapporto che non sia sponsale, nuziale, di sovrabbondanza, di innamorati, è un rapporto candidato alla delusione e alla conclusione. E ancora una parola, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Amico nel Nuovo Testamento ha due sostantivi, per essere espresso. Uno è Filos, ed è sulle labbra di Gesù. Vi ho chiamato Filoi, vi ho chiamati amici, non voglio dei servi, vi ho chiamato amici. Questo amico lo rincontreremo ancora nel Getsemani, quando Gesù si rivolge a Giuda, è Kairos. Che differenza c'è in greco fra il Filos e l'Ephairos? Il Filos è l'amico che corrisponde. Se non fosse una cosa irrealizzata, ma ambigua, strana, direi l'amicizia nuziale, ma dimenticate subito, l'amicizia nuziale. L'Ephairos è l'amato che non corrisponde perché non accoglie. Che cos'era in Giuda sentirci dire da Gesù amico? Era l'estremo invito, vieni anche tu alle nozze. Quando Gesù si rivolge a Giuda dicendogli, amico, ma con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo, Gesù in Giuda non vede prima di tutto il piano e il complotto di Giuda, vede ancora il suo amico, a cui proporre ancora una volta l'amore inesauribile, ostinato di Dio. E la stessa cosa accade qui, a questo che non ha l'abito nuziale, il Signore gli dice, amico, è come dirgli, sei venuto qui senza nulla, ma non hai capito che l'unica cosa che di te mi interessa è che tu sia qui per essere servito da me, perché è proprio Matteo che, per parlare del Regno dei Cieli, usa di nuovo questa immagine, e sarà un banchetto con grasse vivande, vini succulenti, e Dio stesso si alzerà e passerà lui stesso a servirli. È lui il servitore. E invece questo servo non capisce che è lì per venire servito in persona da colui che ha organizzato la festa. Ecco che cos'è l'abito nuziale. I padri della Chiesa si sono sbizzarriti a fare delle ipotesi, ma quella più convincente, credo quella più conforme al contesto evangelico, è questo. Ciò che garantisce a Dio che siamo lì per godere di Lui. La nostra dichiarazione, la nostra libertà, la nostra coniugalità con Lui. E come concludere allora con questa immagine, con questa frase molto misteriosa, molti chiamati, pochi eletti? Come giustificare che un Dio che non ha fatto selezione, un Dio che ha preso dentro tutti, un Dio che ha mandato i servi e di fronte al rifiuto non si è arreso e ancora li ha mandati un'altra volta, di fronte all'omicidio non si è arreso, adesso da quest'ordine legatelo mani e piedi? Così finirà prima o poi per vedere Dio chi non ha capito l'innamoramento e l'anzialità di Dio. Quello che in tutta la scrittura ha un nome, patto, alleanza, la nuova ed eterna alleanza. Molti chiamati vuol dire tutti. Pochi eletti non vuol dire facciamo adesso il calcolo dei salvati. Nulla irrita di più il Signore che sostituirci noi alla sua misericordia. Pochi eletti, riferito già ai tempi in cui Gesù parla, vuol dire a tutti Dio offre l'amore, pochi sono quelli che credono che Lui veramente ama. Cos'è l'abito nuziale? È il cuore puro, dove puro non vuol dire senza peccato, senza macchia, è il cuore povero che sta davanti a Dio dicendo sono contento perché nulla mi chiedi, né dei miei campi, né dei miei affari, vuoi soltanto che io sia qui per godere di te. Speranza. Adesso concludiamo con la tematica di oggi, che è da recuperare, da rileggere all'interno del Vangelo. La speranza cristiana. Avrete notato che in questo Vangelo, nel sottofondo, c'è il mistero pasquale di Gesù. viene rifiutato, viene gettato fuori dalla città, alcuni passanti lo schernivano, altri non si accorgono neanche, esattamente la situazione descritta nel Vangelo. Quando Gesù risorge, cosa fa? Il risorto non è la quiete dopo la tempesta. La risurrezione non è scurdammoci o passato. So se si dica così, Il napoletano non è il mio forte. La risurrezione è rendere eterno quel momento nella croce in cui Gesù ha detto agli uomini: non mi interessa come siete, io vi amo perché vi amo. Il risorto, ecco perché vive con i segni della passione, ecco perché l'Apocalisse, che è il documento luminoso della risurrezione, parla di agnello immolato. Il risorto non è colui che ci fa dimenticare la croce. Il risorto è colui che rende eterno in sé, coniugale di Dio, nei confronti di ciascuno di noi. Gesù è risorto per poter dire a ciascuno il sì detto sulla croce. Che cos'è allora la speranza, guardarla bene? Dove comincia la speranza? La speranza comincia nell'oggi. La speranza comincia nel cuore puro. La speranza comincia nell'accoglienza. La speranza comincia nell'umiltà, la speranza comincia nella santa passività. Essere uomini di speranza significa essere uomini coinvolti in una festa di uscita, quella che il Padre ha fatto per il Figlio e che continua a offrire sempre e ostinatamente a ciascuno di noi. Si può dire, restando all'analogia del banchetto, poi basta col banchetto perché l'ora, oltre a creare celestiali pensieri, risveglia anche gli istinti dello stomaco. Il banchetto, si può dire che la speranza è assaggiare, in attesa di desiderare in pienezza. Se non fosse irriverente, oserei dire un assaggio in vista della grande abbuffata, ma è irriverente, dimentichiamo già anche questo. Restiamo al testo evangelico: vini succulenti, cibi raffinati, in una parola, l'eternità della carità, dove sperare vuol dire desiderare in pienezza quello che abbiamo assaggiato. E l'assaggio, lo abbiamo visto, comincia sempre e solo da un nulla che è un nulla accogliente. Noi mettiamoci il desiderio e il resto, abito nuziale compreso, glielo metterà il Signore stesso.
Ci sarà una giornata dello spirito ma certamente che diventare da cento, io voglio molto, molto efficace, molto profondo e istruttivo. Serve la vostra possibilità, magari anche di fare questa esperienza, non tanto proprio come serve il Vangelo che abbiamo ascoltato, a cercare tutti, non si chiedono requisiti particolari, solo voglia di vivere meglio di tutti.